mio padre di allora diceva che certe messe, proprio a causa del maltempo, sono frequentate solo dai fedelissimi. I fedelissimi, a tutta prova. Questa è la terza tappa di quel tentativo, alla luce dei Vangeli, di quella che è stata la vita della prima comunità cristiana, di quella che è stata la prima comprensione della comunità credente attraverso i padri della Chiesa, della figura di Maria, e il tentativo di penetrare un po' nell'animo di Maria, poiché ci è stata data come madre, ma anche come modello, per capire di che natura è la sua fede, cos'è significato per Maria credere. La volta scorsa abbiamo sottolineato che per Maria non è stato prima di tutto un conoscere di più, un sapere di più, ma per Maria la fede è stato un evento, cioè il dare tutto lo spazio, tutta la disponibilità perché Dio in persona in lei potesse agire. Tutto quello che è avvenuto per opera di Dio, però non sarebbe avvenuto senza il suo spazio totale, pieno, senza la sua accoglienza e senza la sua disponibilità. Questo è stato, per così dire, essenzialmente la fede di Maria, un evento, un permettere a Dio, un lasciar fare a Dio interamente, dicendogli con la vita, tutto quello che hai bisogno c'è per te e tutto quello che vuoi fare in me lo puoi fare, perché sono, per così dire, l'accoglienza fatta per solo. Papa Benedetto dice che per Maria credere non è stato un problema di conoscenza, anche se ha maturato delle conoscenze, ma un modo di essere o non essere, come qualcosa che prima non c'è e dopo c'è, e quindi una nuova creazione. Ha consentito perché Dio facesse di lei una nuova creazione, capace di contenere Dio, capace di portarlo al mondo. Questa sera vorremmo approfondire un po' questo. La fede di Maria è stata sempre uguale. Quella che ha avuto all'inizio l'aveva anche alla fine, ha avuto delle maturazioni, delle tappe, delle crescite nella fede, e il Vangelo ci dice di sì, che non è stata, per così dire, Maria mi perdona l'espressione, ma per farmi capire, non è stato un prodotto tutto finito già. È stato un seme che come un albero è maturato, è cresciuto e ha avuto diverse consapevolezze, diversi stati di consapevolezza e di donazione, anzi prima di donazione e poi di consapevolezza, ha avuto diversi stati, diversi progressi attraverso cui Gesù a poco l'ha fatta maturare. Si dice, ma anche se è una frase un po' ad effetto, ma era già presente ai primi tempi della Chiesa, che il capolavoro di Gesù è Maria, il padre della scelta, ma dopo averla scelta e averla affidata a Gesù e Gesù a lei, è stato Gesù a modellarle l'anima e a farla crescere in una duplice dimensione. misura dell'amore del progetto del Padre, a misura dell'amore e della donazione di sé che ha fatto Gesù. I papi, diversi papi, tanto per dare un punto di partenza, dicono che Maria riassume tutti e riverbera in sé tutti i contenuti della fede. Guardando come lei crede, impariamo a credere. E Papa Benedetto, come più volte Papa Francesco, ha detto che Maria ha iniziato a Nazareth, ma la sua fede è cresciuta in disponibilità, in fedeltà, in comprensione, fino all'ombra della croce. Per quanto ci riusciamo, questa sera vediamo alcune tappe di questa crescita, di questa maturazione, che è importante per noi, per tutti. Tanto che già alcuni padri dicevano che Maria è modello di chi non ha ancora raggiunto la meta, perché anche lei la meta l'ha raggiunta progressivamente. Ora vediamo alcuni dati. Intanto partiamo dall'Annunciazione, che è la pagina fondante, per così dire, la pagina che svela più fin dall'inizio l'animo di Maria, ed è racchiusa, dopo che l'angelo le annuncia l'evento più strabiliante della storia, l'evento più importante della storia di Dio per l'umanità e della storia dell'umanità in Gesù, in Dio. Avvenga di me secondo la tua parola. Il sì di Maria non è improvvisato. Maria è cresciuta nella fede ebraica, frequentava il Tempio, conosceva i profeti, conosceva le promesse del Redentore, tanto che quando noi diciamo il Magnificat, noi recitiamo una serie di frasi che sono tutte tratte dall'Antico Testamento. Quindi Maria conosceva bene la parola di Dio. Sicuramente non immaginava quello che è capitato, però nella sua disponibilità a Dio è stata preparata da quello che è stata l'educazione della famiglia, della comunità del popolo di Israele, la preghiera dei santi, la lettura dei profeti, la conoscenza delle promesse, le attese del Messia. Maria non era totalmente impreparata all'evento dell'Annunciazione, non nel senso che lo preconoscesse, ma nel senso che un'educazione, una maturazione nella comunità di Israele l'aveva avuto frequentando il Tempio e conoscendo le scritture, tanto da potersi esprimere come fossero parole sue con le parole del Primo Testamento. Certamente nell'Annunciazione avviene un salto di qualità che nessuno avrebbe mai immaginato. Chi poteva immaginare che una ragazza scelta da Dio diventasse madre del Salvatore, madre di Dio? Perché quello che è dell'uomo e quello che è di Dio in Gesù sono inseparabili. Non è stata madre del corpo di Gesù, madre di Dio, perché in Gesù quello che è lassù e quello che è quaggiù, la dimensione divina e la dimensione umana, sono inseparabili. e nessuno poteva immaginare un evento così. Una ragazza, probabilmente illetterata, allora il sapere, come diciamo, per capirci, leggere e scrivere era di pochi e quasi mai di una donna, quindi probabilmente illetterata, però con l'animo forgiato ad essere aperta alle cose di Dio, anche alle cose straordinarie di Dio, anche se lei non poteva immaginare cosa e come. Tant'è che per poter rispondere meglio, fa delle domande all'angelo: come è possibile? Non conosco l'uomo. Però c'è la disponibilità e la domanda per rispondere con totalità. Commentando questo passo, Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose, dice che una fede che non si fa delle domande non è una fede vera. Maria, che è modello di disponibilità, modello di apertura totale, ha fatto quelle domande che rendevano consapevole la sua fede e la rendevano operante a tutto campo. Avvenga di me secondo la tua parola. Nell'Annunciazione, questo Maria non poteva assolutamente neanche sognarlo, immaginarlo. È la Trinità che si svela a lei. Il Padre la sceglie, il Figlio la abita, lo Spirito Santo è protagonista e tutti e tre sono già nominati nell'annuncio dell'angelo. Quindi Maria dice sì. Papa Benedetto dice che quel sì ha cambiato la direzione degli eventi del mondo, perché ha voluto dire Dio con noi e Dio per noi. La disponibilità, la comprensione com'era possibile a quel momento, ma nella possibilità c'è stata tutta, ed è stata una disponibilità, anche se appena appena accennata, trinitaria. Chi l'ha scelta? Il Padre fra tutte le creature. Chi l'ha abitata? Il Figlio. Chi è stato protagonista della venuta dal cielo sulla terra? Lo Spirito Santo. Si potrebbe dire che Dio attira a sé Maria, con delle grazie sicuramente straordinarie, perché Maria possa darsi a lei e lei potesse dare Dio all'umanità. È chiaro quello che ha detto finora? L'Annunciazione ci dice una fede che è un modo di essere prima ancora che un sapere, come tocca a noi. Siamo plasmati da Dio all'inizio, ma noi camminiamo nella vita man mano che Dio si plasma. La fede non nasce, per dire una battuta, in biblioteca. La fede nasce nel a tu per tu, con l'amore di Dio, nel Figlio per opera dello Spirito. Allora possiamo dire che Maria non è un con la parola, la perdonate, ma bisogna farsi capire, non è un contenitore perfetto già delineato e definito, perfetta in quel momento lì, completa in quel momento lì, ma perfettibile, come il Vangelo ci fa vedere, lo vedremo in qualche tappa successiva. Intanto i commentatori di oggi, quando leggono nel Vangelo che Maria conservava queste cose in cuor suo, dicono che c'è tanto di più che accogliere e conservare. Nelle parole originali c'è interpretare, perché Maria non è succube di un messaggio, è liberamente protagonista e coprotagonista dei disegni di Dio sull'umanità. È piena di grazia, ma non piena di luce. Piena di grazia perché non c'è ombra, diaframma tra lei e Dio. Piena di luce per quel che conviene in quel momento lì, ma che si svilupperà successivamente. Papa Francesco dice che la fede non è una garanzia del tutto capire, è quello che occorre per fare i passi nella notte a misura del bisogno della nostra storia, e quel gradino permetterà il successivo. Ma il nostro rapporto con Dio, quindi la fede, è un rapporto in crescita. Allora veniamo a un altro evento, che vediamo quale anche salto di qualità ha fatto Maria. Veniamo alla visitazione. Conosciamo, Maria si mette in viaggio verso Aincarem, verso la montagna. Si è calcolata che fossero più o meno 6 giorni di viaggio, fatti su un mulo, su un asino. Probabilmente Giuseppe l'ha accompagnata, ma quello che è particolare di questo incontro, Maria va a aiutare la cugina Elisabetta innanzi a lei di 6 mesi, ci va per unire fede e amore. Non c'è fede che non operi con l'amore. Fede e amore sono tutt'uno, e soprattutto fede e amore concreto. Lei quindi parte, va a trovare Elisabetta non per una visita di cortesia, ma per aiutarla. La fede e l'amore in lei sono tutt'uno. Il sì a Dio la mette in rapporto con l'umanità e trasmette quello che è di Dio dentro di lei con l'amore, con il servizio e con la disponibilità. Leggendo il Magnificat noi comprendiamo, cerchiamo di capire il salto di qualità che è avvenuto dentro Maria. Quando ho capito che il Figlio di Dio abitava dentro di lei, sicuramente, pure condotta da ammirazione che non conosce confini, poteva dire: è con me. Quando va da Elisabetta, per la sintonia che trova in lei, può comunicare la sua straordinaria esperienza e la comunica con il Magnificat. Se poteva pensare, supposto che l'abbia pensato, andiamo a tentoni, che Gesù veniva in lei per la salvezza delle anime, con Elisabetta intuisce, non sente un aiuto dello Spirito, che è venuto per salvare tutto l'uomo nella sua interezza, diremo noi per capirci, anima e corpo. Non è venuto soltanto per portare un qualcosa di spirituale, è venuto a portare la rinascita di ogni uomo, di tutto l'uomo, nella sua dimensione con Dio e nella sua dimensione con i fratelli. Tant'è che il Magnificat, che pronuncia facendo grande Dio, che la scelta, e comunica la sua straordinaria esperienza alla cugina Elisabetta, che per sintonia è in grado di comprenderla, emette questo prodigio che è avvenuto in misura sconfinata nell'anima di chi è capace di capire per sintonia con Dio e sintonia con lei, è in grado di trasmettere la sua straordinaria esperienza. Il Magnificat che cosa ci dice? Ci dice che ci sarà non soltanto un mutamento d'anima, ma a partire di lì ci sarà una rivoluzione sociale. Deposi i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha mandato i ricchi a mani vuote, per dire, come dicono ancora oggi i vescovi dell'America Latina, ancora quando si sono radunati qualche anno fa, 2 o 3, non ricordo, ad Aparecida, hanno detto che il Magnificat è un vero manifesto sociale che parte dall'accoglienza di Gesù per portarlo a tutta l'umanità nella dimensione completa dell'anima che rinasce certamente, ma anche nelle sue relazioni corporee, sociali, fraterne. Tanto che già i padri, ne ricordo una di Sant'Efrem, dice: se vuoi sapere quando c'è stato il primo annuncio del regno di Dio, prendi il Vangelo della Visitazione e ascolta il Magnificat. Lì, nelle parole della Vergine, è annunciato il regno di Dio tra gli uomini, non tra le anime solo, tra gli uomini, con un messaggio che è fraternità, socialità, perché è capace di vincere il male con il bene. Fino qui ci siamo? Una tappa in più. Betlemme. Maria non poteva, intanto la bellezza di quello che dice Papa Francesco, che dice nella Evangelii Gaudium che Maria è stata capace di trasformare una grotta per animali in una casa per Gesù con pochi panni e una montagna di tenerezza. Stupendo. Detto questo, Maria non poteva non domandarsi se Dio era tutto lì. Lo dice bene una poesia di, la trovate a pagina 2, in corsivo la leggiamo insieme e lo mettiamo insieme anche perché vedo che il tempo vola, alla fuga in Egitto. Perché quando riceve l'annuncio, l'angelo le dice: nulla è impossibile a Dio. Però se nulla è impossibile a Dio, perché una mangiatoia? Perché la paglia? Perché quelle difficoltà di nascita? Perché dover fuggire? Pensate, domani leggessimo sui giornali che gli Stati Uniti d'America sono fuggiti lontani per salvarsi da Chiapparino. Fa ridere. Chi è questo re dei re che fugge da Erode? Ma chi è? E quindi Maria ha imparato a vedere Dio non dove lo si immaginava, ma nel piccolo, nel nascosto, nella fragilità che è costretto a ripararsi dal freddo, ad affrontare la fame e a subire una fuga. Che Dio si metta in queste condizioni Maria ha dovuto fare un salto di fede e dire: il mio Dio, il nostro Dio, non è come si poteva immaginare, anche perché i profeti l'avevano annunciato come vincitore di tutte le battaglie, dominatore di tutte le avversità. Invece lì, se vuol mangiare, ha bisogno di lei. Se vuol ripararsi dal freddo, provvede la paglia. Se vuol salvarsi da Erode, che ha mai contato niente, questo qua, deve fuggire. Questa poesia, la leggiamo insieme, è in corsivo. Come ti descriverò? Immagina il poeta che dica a Gesù. Lei gli disse: uomo, ma la tua concezione è divina. Dio, ma sei rivestito di carne. Cosa farò per te? Ti nutrerò con il mio latte o ti glorificherò? Ti circonderò di attenzione come una madre o ti adorerò? Ti bacerò come mio figlio? Ti pregherò come mio Dio? Devo darti del latte o dell'incenso? Che inenarrabile mistero! Il cielo ti serve da trono e tu riposi tra le mie braccia. Tu appartieni tutto intero agli abitanti della terra e non hai privato il cielo della tua presenza. Questa poesia mi sembra che descriva bene la fede di Maria che deve camminare. Non è una rassegnata, ma perché è protagonista, sente la differenza tra quello che è di Dio e quello che è della creatura e si dona tutto a questo piccolo che è Dio, a questo Dio che non sa più come rimpicciolirsi e sa trovare Dio là dove non è come lo si attende o addirittura come meriterebbe o come potrebbe essere riconosciuto. Ci vuole una fede grande a pensare che colui che Maria allatta è Dio che ha creato tutto. La sua fede ha avuto i suoi percorsi e sicuramente dopo aver fatto il salto di qualità dalla fede di Israele, figlia di Sinon, da quella che era il salvatore delle anime a un messaggio che riempie di sé, può riempire di sé tutta l'umanità. Quando se lo vede bambino a Betlemme, costretta come una migrante a dare vita extra patria al figlio di Dio. Cosa vuol dire nulla è impossibile a Dio? Ha dovuto entrare nelle dimensioni dell'amore di Dio che si fa grande, come lei ha detto nel Magnificat, non stupendo, facendo dello stupore con dei fatti eclatanti, ma umiliandosi e rimpicciolendosi, mettendo in gioco, diremmo, i primi palpiti della croce, che sono già presenti in questo rimpicciolirsi a Betlemme. Riconoscere Dio nel crocifisso ci voleva del coraggio. Riconoscere Dio nella fragilità ci voleva del coraggio. Tanto che alcuni padri dicono una cosa bella, solo un accenno, perché non si può approfondire. Notate bene, dice qualcuno, è un padre greco, non ricordo più se era San Gregorio di Nazianzo, dice: la vita di Gesù è tra due pezzi di legno, il legno della culla e il legno della croce. Stupendo questo. Però per dire che ci vuole del coraggio, il coraggio di individuare l'onnipotenza di Dio non in ciò che è eclatante, ma nel rimpicciolirsi. Io lascio tutta la parte che magari troveremo modo di fare altrove, perché il tempo, ma i padri della Chiesa dicono, dico solo una frase, poi lo leggerete meglio scritto lì, dice che lì a Betlemme la Chiesa scopre la sua vocazione, la sua identità. Chi è Maria? Colei che ha portato Gesù al mondo. Che cosa è la Chiesa? È quella personalità collettiva che, animata dallo Spirito Santo, guidata dalla parola di Dio, avvenga di me secondo la tua parola, porta Gesù al mondo. La Chiesa, per trovare la sua identità, va a Betlemme. È quello che ha fatto Maria individualmente, sente che è chiamata a farlo lei, Chiesa, collettivamente. Lascio lì, leggerete, prevedere altre svolte, almeno due, della fede di Maria. Una nuova svolta avviene quando presenta Gesù al Tempio. Era consuetudine portare al Tempio per riconoscerne la provenienza del Dio Creatore, presentarlo al Tempio, e si offrivano dei sacrifici come simbolo, segno di questo. Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio. Qui trovano un uomo con un'esperienza religiosa molto ricca, tanto che al culmine della vita aveva chiesto di non chiudere gli occhi senza intravedere il Messia, l'inviato di Dio per il suo popolo, e lo incontra tra le braccia di Maria. E ci sono due cose che sono di rilievo, che mettono in luce l'anima di Maria. La prima è un momento di gioia, perché Simeone riconosce l'inviato di Dio nell'umanità, dice che è luce delle genti, e quindi Maria in qualche modo vede confermata nel Tempio del Signore la dedizione che ha fatto al Figlio di Dio, fatto uomo nel suo grembo. Momento di gioia, di riconoscimento, quello che è avvenuto nel Tempio del Signore. Però Simeone fa una profezia che non è lontana, interpreta già quello che Maria vive, e a te il dolore ti trapasserà come una spada. Dovrai fare i conti con il dolore. E qui è la prima volta che Maria, dopo averlo spiritualmente vissuto nei momenti della sua vita, la luce e le ombre, quello che è di Dio e quello che è della creatura, quello che è un annuncio sconfinato e la sua comprensione, ma è la prima volta che sente dire di sé che il dolore sarà una componente della sua vita. Ed è un messaggio forte questo che viene dato a Maria e a tutti i credenti, perché nessuna fede, per quanto grande, importante, profonda, si preserva dalla croce, si preserva dal dolore, da quello che è difficile, da quello che è fatica. Andare dietro a Gesù è sovranamente bello. Nessuno ci dice, soprattutto nessuno ci dà quello che ci dà Lui. Non a prezzo scontato, ma al prezzo con cui Lui è venuto, ha redento, ha dato compimento alla sua vita. E Maria è stato annunciato questo fin dall'inizio: a te una spada trapasserà l'anima, o come altri traducono, a te il dolore trapasserà il cuore come una spada. La comunità cristiana ha visto tante volte, soprattutto ai piedi della croce, Maria addolorata. Ma quello che è tipico fin dagli inizi è che la componente fatica, difficoltà, superamento delle prove, quello che va sotto la parola di dolore fisico o spirituale, è componente della sequela di Gesù. E Maria lo impara al Tempio, fin dai suoi inizi, dopo averlo in qualche modo sperimentato, e lo sente come componente essenziale della sua vita. Lei dice dentro di sé: a quell'annuncio ci sto. E tutta la sua vita è stata gioia e dolore, luce e ombra, speranza e fatica, perché è la dimensione essenziale dell'umanità che va dietro a Gesù crocifisso e risorto. Non è saltuaria o da soprammobile la fatica, per dare un nome così generico all'andare dietro a Gesù, è componente determinante ed essenziale di tutto il nostro cammino. Lì a pagina 3, credo, troverete qualche specificazione in più. Leggiamo, così lo riassumiamo e andiamo avanti, al primo capoverso dopo presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria si rivela modello perfetto di tutti coloro che si pongono alla sequela del figlio. Ella insegna che amare vuol dire anche rinnegarsi, sacrificarsi, vivere non per se stessi, ma per i fratelli. Insegna inoltre a saper soffrire, ad accogliere le prove piccole o grandi che si incontrano nel proprio cammino. Insegna a lasciarsi portare da Gesù dove le nostre prospettive non prevedono. Maria nel silenzio dice sì alla croce, che per la prima volta le viene palesemente indicata nel profondo del suo cuore, come uno sviluppo del sì di Nazareth. Scopre la chiave, la condizione, la radice per camminare sicuri sulla via dell'amore e sale un gradino nel sentiero della fede. La devozione cristiana ha fatto di Maria una statuetta. La messa nelle nicchie delle chiese è un po' avulsa dalla realtà, ma Maria ha camminato nella fede, certo, condotta da Dio sicuramente, non ricusando la fatica e il dolore. È componente essenziale. Molte volte ci può capitare, io penso a me, nella vita di essere portato via da un entusiasmo per qualcosa di grande, per aver trovato una particolare grazia di Dio che mi ha illuminato, di aver trovato un sentiero, una svolta che ha qualificato la mia vita. E tutto questo ci può anche entusiasmare ed è bello, perché anche Maria ha detto sì nella pienezza del suo essere. Non deve farci dimenticare che non c'è chiamata, meta, svolta, progresso senza quello che costa, perché l'amore in tutte le espressioni del Vangelo, l'amore costa. Facciamo un passo ancora avanti e vediamo come è progredita la fede di Maria. L'Annunciazione, Betlemme, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, che era inspiegabile per una che aveva sentito nulla è impossibile a Dio. E quindi, quando l'ha ricevuto questo annuncio, non immaginava di dover fuggire, non immaginava la persecuzione, non immaginava il pericolo che venisse ucciso da piccolo. Se l'è trovato davanti e la sua fede ha trovato che Dio c'è, non come lo immaginava, che si è rimpicciolito, che si è fatto così povero, non soltanto economicamente, perché la grotta era quella che era, ma così povero perché ha dovuto arrendersi alla cattiveria di chi c'era attorno a lui. Ha vestito il vestito della povertà, della incapacità, del limite. E la fede di Maria è maturata perché ha capito, ha cominciato a capire, lo capirà totalmente ai piedi della croce, che la potenza di Dio la manifesta rimpicciolendosi per mettersi a nostra misura, perché queste cose fa l'amore, le pazzie dell'amore. Facciamo ancora un salto e veniamo allo smarrimento a Gerusalemme e metto insieme, perché il tempo vola, metto insieme anche Cana di Galilea e i veri parenti di Gesù. Cosa capita a Gerusalemme? Lo sappiamo, lo smarriscono, ma si smarriscono anche Maria e Giuseppe, figlio, perché ci hai fatto così? Non sapevate che? Gesù si smarrisce e non lo trovano. Loro si smarriscono perché non capiscono. E quando lo interrogano, Gesù dice: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Maria capisce, comprende che Gesù non gli appartiene. Capisce che c'è un disegno che la supera. Maria capisce che deve fare dei passi per rinchiudere Gesù nella sua anima e per camminare, diremmo, a suo livello. E così capita quando a Cana di Galilea non hanno più vino. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Come dire, tu non conti poi tanto direttamente nella mia vita, conti come discepola. Chi conta è il Padre a cui sono unito, la tua volontà sia fatta, non la mia ma la tua. E come l'umanità di Gesù cerca di capirla, anche la maternità di Maria cerca di comprenderla. Lei è presa, soprattutto lo vedremo nella scena dei parenti di Gesù, è presa tra queste due cose. Come faccio a capire ciò che Dio Padre vuole dal Figlio che io ho portato in grembo? Allora la sua fede deve crescere a misura del Padre, a misura dell'Abba. Lei non è solo quella che pulisce le pentole o va alla fontana a prendere acqua. È protagonista, co-protagonista nel disegno di salvezza. È Gesù che fa di sua madre il suo capolavoro, come dicono i padri della Chiesa. Le insegna a comprendere gli eventi e in questo senso la innalza, anche con fatica, anche ferendola, la innalza alle dimensioni del disegno di Dio. In poche parole potrebbe aver detto, non sicuramente questa, ma per capirci: tu devi pensare, sentire nel tuo cuore, far riverberare dentro di te l'amore per cui il Padre mi ha mandato. Ed è per questo che ho da fare con te, o donna, alle nozze di Cana, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E più ancora, quando dicono a Gesù: qui ci sono tua madre, i tuoi parenti che ti aspettano. E Gesù: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi compie la volontà del Padre, costui per me è fratello, sorella e madre. Sant'Agostino dice con parole ineguagliabili che Maria, per Maria è valso molto di più concepire con il cuore che non concepire con il grembo. Essere protagonista del disegno di Dio che non far nascere Gesù e deporlo in una mangiatoia. E questo è il pensiero che ha occupato i primi secoli cristiani nel cercare di approfondire chi è stata Maria per Gesù e Gesù per Maria. Quindi il primo confronto, se così si può dire, è tra il disegno d'amore per cui il Padre manda Gesù, ed è da spiegare perché l'ha mandato un padre a essere crocifisso, lo vedremo. Ma Maria deve raggiungere questo, non i sentimenti solo materni, diremmo secondo natura, o anche secondo preghiera, o secondo l'Antico Testamento, ma è una novità assoluta interpretare i disegni di amore che manda il Figlio, e lo manda a patire per l'umanità, a redimere l'umanità. Allora Maria deve arrivare fino là. Gesù può averle detto pressappoco per farci capire: guarda che la distanza fra me e te, Maria, è infinita. La distanza fra te e il Padre è infinita. Hai bisogno di trovarti, di portare la tua mente all'altezza di Dio e di portare il disegno di Dio dentro la tua mente. E questo non è avvenuto in un momento, è avvenuto progressivamente. Come a nuotare si impara nuotando, così a credere ad avere fiducia si impara credendo. E per Maria è stato così. E Gesù l'ha aiutata a salire con la sua fede, il dono di sé, la disponibilità, la comprensione, l'ha aiutata a salire alle misure del Padre. Quando Gesù dice Abba, non la mia ma la tua volontà sia fatta, desidera che avvenga anche in Maria: non la mia ma il tuo disegno d'amore avvenga per l'umanità. E il secondo salto di qualità non è soltanto mettersi a misura del Padre e capire il sì di Gesù al Padre e il sì di Gesù all'umanità, che non ha nessun, come dire, modello precedente. È una cosa tutto nuova che un Dio si faccia uomo, totalmente uomo, e non ha fatto finta, e che questa umanità fino alla morte, fino a morire, fino alla risurrezione, che questa umanità sia il linguaggio di Dio per gli uomini. E quindi Maria ha fatto enormi fatiche, non nella fiducia che c'è sempre stata, ma nella comprensione, perché a tutta prima è incomprensibile il volere del Padre d'amore per il Figlio che lo costituisce re e Messia su una croce, come è incomprensibile per una madre il pensare che il Figlio debba passare di lì per amore, per il bene dell'umanità, per essere se stesso, non per un atto di eroismo. Inoltrarci nel cuore di Maria è qualcosa che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, perché la terza cosa che da questi eventi comprendiamo è che Maria è salita fino a Dio e Dio è sceso fino a lei anche nella comprensione, che Maria ha capito il Figlio anche nel suo essere crocifisso e poi risorto. E tutto questo è stata unita al Padre e al Figlio per opera dello Spirito Santo. Noi diciamo si incarnò per opera dello Spirito Santo, ma non è finita lì l'opera dello Spirito Santo. Ha continuato a plasmare Maria perché in lei ci fosse la paternità di Dio riflessa nella sua maternità, non come natura esprime, ma come il Verbo fatto carne esprime. E ha dovuto cogliere l'amore di Gesù non per l'eroismo di un momento, ma come l'espressione di essere Figlio nel cielo e in terra, fino a non lasciare dubbi che tutto ha donato al Padre e tutto ha donato all'umanità. Attentoni, eh? Ma però Maria è questa, di una statuina e non ci insegna a fare strada. La via di Maria è la nostra strada nel trovare il Padre, il Figlio, lo Spirito e nell'essere dono per l'umanità. Il tempo corre velocemente. Mi sono espresso abbastanza bene, vedete? Anche le sue righe dicono di sì, loro sono perfette. Allora vi leggo una considerazione a conclusione e un'immagine che a me è piaciuta molto, spero piaccia anche a voi, è una considerazione che qualcuno ha fatto, dinanzi a una pianta di geranio. Mi sono trovato davanti a una pianta di geranio e che s'apriva in un bel fiore rosso. Mi domandavo e domandavo alla pianta perché fiorissi in rosso, perché dal verde cambi in rosso. E ho capito Maria, lei è l'umanità, il verde che fiorisce nella bellezza in rosso. Maria, tu sei il fiore dell'umanità, noi nella fragilità, tu immacolata. Il fiore rosso è grato alla piantina verde con le radici, se vogliamo anche il concime che la fece fiorire. Così Maria è grata all'umanità perché ha avuto bisogno di Dio ed è per il bisogno dell'umanità che lei ha accolto il Dio vivente. Noi dobbiamo a Maria la salvezza, Maria la sua vita a noi. Ma quanto sei bella, è la creazione che va in fiore. E come il fiore rosso non è venuto tutto d'un colpo, ma prima bocciolo, poi un po' di più, poi si è aperto, fino ad essere la bellezza tutta manifestata. Così anche tu, Maria, nel tuo cammino dall'umanità verso Dio, hai avuto una fede progressiva, un amore progressivo. Maria ha riassunto in sé tutto quello che poteva prendere dall'umanità, se n'è fatta fiore di questa umanità, è chiamato e accolto Dio in sé, lo chiama e l'accoglie per l'umanità, perché restituisce così con gratitudine ciò che l'umano, ciò che l'umanità le ha dato dandole la vita. L'umanità le ha dato la vita accogliendo Dio, la vita in Maria accogliendo Dio ha dato all'umanità Gesù. Secondo me è stupendo. E questo forse ci aiuta a capire il progredire di Maria. Io ci ho fatto fatica ai primi tempi, perché secondo me Maria doveva essere così perfetta, così inscalfibile. Intanto le dicevo, tanto tu sei perfetta, com'è? Perfetta ma perfettibile. Ed è questa che ce la rende vicina, nostra, non la statuina che ha mai avuto ombre, non la statuina che ha capito tutto e subito, perché Dio quando si dà tutto una volta, ma a misura di creatura noi lo comprendiamo camminando, crescendo come cresce l'albero e si sviluppa il bambino. Queste alcune cose sulla fede in cammino progressiva di Maria, modello di noi che siamo ancora alla ricerca della meta. Mi pare così, va bene? Chi deve prendere dei fogli stasera? Voi avete affrontato il tempo da lupi. Ecco, se avete da prendere dei fogli per chi sapete che... Sì, sì. Vedeva la lotta al peccato come un spesa, dovrei fare attenzione a farlo crescere, sì. Metterlo nelle condizioni di farlo crescere. Va bene così com'è. Mi sono spiegato bene che parlo di Maria, né? Quindi capite, attentoni. Però voi, ciascuno che ha lo Spirito Santo, perché quello non ve lo do io, né nessuno ve lo dà, ce l'avete già, chieda allo Spirito che come ha plasmato il primo sì di Maria, aiuti a plasmare il nostro e ci aiuti a capirla, perché capito lei è capita tutta la vita della Chiesa. Adesso non so se la trovo in questo pasticcio, ecco, ma c'è un padre della Chiesa che dice, vediamo se lo trovo perché è troppo bello, che Maria è la prima cristologia vivente, è il primo Vangelo spiegato e vissuto prima che Gesù lo pronunciasse. Questo è bello. Qui dobbiamo sentirci grandi, non per merito nostro, assolutamente, ma perché il senso della grandezza ci aiuta a dare a Dio lo spazio che merita, ecco. Così, eh. Cerchiamo di